Una parola di Rosaria mi ha dato un brivido di emozione quando ha detto che voi dovrete pretendere un giornalismo autonomo. Mi ha dato un brivido di emozione perché sono convinto che se questo non avverrà, il futuro sarà minacciato, perché il giornalismo è la carta per tutto quanto, perché ognuno di voi possa avere il posto che merita nella società, che ci sia una selezione vera, che ci sia la verità nel paese. Questa è poi è la democrazia. Quindi questa cosa qui che lei ha detto, secondo me si accompagna col fatto che tra voi ci saranno dei giornalisti. Io sono sicuro di questo. E però il passaggio per tradurre questo in qualche cosa di concreto che voi capite e sentite sembra contraddittorio, perché ci sono due cose che io voglio dire in premessa che sono in contrasto tra loro, molto in contrasto. La prima l'ha detto Nanni Moretti per primo un paio d'anni fa e poi l'hanno ripetuto qualcun altro, anche Benigni ha avuto modo di dirlo. In Italia, in questo momento non c'è l'opinione pubblica, non si forma. Non si forma perché non c'è il giornalismo indipendente. La libertà di stampa c'è ancora nel paese perché ci sono le forze contrapposte, per fortuna ci sono, diciamo, c'è l'informazione schierata, ci sono pezzi di verità, testimonianze forti che sopravvivono nonostante tutti i poteri, le forze, le proprietà dei giornali, la televisione controllata dai governi, le mafie, la delinquenza, abbiamo un esempio qua. Però manca, come in tutti i grandi paesi occidentali, la struttura informativa indipendente che fa camminare le cose, fa sì che poi ognuno nella società sappia quello che avviene nei pubblici poteri. Guardate che in Italia non c'è nemmeno, a differenza di tutti i paesi occidentali, una legge che permetta banalmente l'accesso agli atti della pubblica amministrazione. Si chiama FOIA, Freedom of Information Act, una formula americana. Questa legge fa sì che se io ho il bambino che va alla mensa e voglio sapere com'è il contratto della mensa per sapere se mi stanno dando il pesce col mercurio dentro a mio figlio, io vado alla scuola e mi danno il contratto. Se alla ASL ci sono degli acquisti di macchinari, io vado e domando e mi danno i documenti. Ma guardate che questo c'è in tutti i paesi del mondo occidentale e c'è anche in India. È nata in Norvegia tanti anni fa, 2 secoli fa, quando c'era, dovevano costruire una strada, una scuola, un qualsiasi cosa, il borgomastro, che era il sindaco, così lo chiamavano in quei paesi, prendeva tutte le carte, perfino le ricevute del carrettino che portava i materiali, e le metteva in una stanza e tutti i cittadini andavano là e potevano andare a vedere. Noi non abbiamo nemmeno questo. Siccome il giornalismo o è indipendente o non è, noi siamo in una situazione drammatica, difficile. La situazione è anche aggravata dal fatto che la trasformazione che c'è in corso fa sì che le informazioni sono tantissime. C'è uno studio che ha fatto la Columbia University, che è il punto dove si studia di più di tutti il giornalismo, che si chiama sovraccarico, overload, che dice: guardate che le informazioni sono talmente tante che se non c'è la funzione della qualità giornalistica che spiega in che consistono le cose, qua è un dramma, e lo dicono questi grandi centri studi. Non solo, se voi andate a pensare a Facebook, se pensate ai telefonini che fanno le foto, pensate al terremoto di Haiti con le uniche fonti che venivano dai telefonini, da Skype al telefono. Pensate a quando muore il Papa e vanno tutti a fare le fotine, le mandano ai giornali, si riempiono di foto fatte dalla gente normale, e così quando c'è un atto terroristico le foto sono quelle che fanno le persone. Il giornalismo sembra evanescente, sembra perdere consistenza, non essere. Se poi ci mettete la situazione che dice Moretti, che è vera, verissima, che appunto non c'è la credibilità e la gente dice ma io perché anziché prendere il caffè mi compro il giornale, se il giornale è quello che dice Rosaria, cioè arrivano le fonti e in automatico escono stampate e nessuno ci mette le mani e controlla niente. Quindi questo da una parte è uno dei due elementi, quando io vi ho detto sono due cose in contrasto. La seconda cosa però è che pure dentro questa situazione che è drammatica, io ne sono un testimone di questo, poi dopo vi racconto delle cose, è possibile preparandosi bene, studiando, avendo dentro la bisaccia delle cose forti, è possibile fare la propria parte come la sta facendo Rosaria. Ma ciascuno di voi la può fare e la farà. E come vi ho detto prima, se questo non avviene e se tutti non sono consapevoli di quanto questo è importante, saranno dolori. Saranno dolori perché finirà a un disastro, perché se io nella clinica metto a comandare uno che non sa fare il medico e sta comandando la clinica o a fare le operazioni, finisco per assumere uno perché fa parte dell'assetto di potere, questo partito e quell'altro posto all'opposizione, guardate che noi finiremo male e finiamo male intanto a cominciare da voi, e questo non sarà perché in questo paese, grazie a quello che è stato costruito da tutti quanti a partire dalla guerra di liberazione, anche con l'aiuto delle forze internazionali che sono venute a liberare il paese, la democrazia c'è. E voi, io questo lo posso testimoniare perché lo vedo nell'università, da 10 anni insegno a Padova, i giovani se tu gli dai gli strumenti, sono i protagonisti, riescono, voi riuscirete a fare questo. Allora dici, ma queste sono due cose in contrasto, da una parte non c'è il giornalismo, dall'altra parte si riesce. Sì, si riesce perché la forza della verità e della serietà delle persone singole è enorme in un paese dove si muore anche, perché Siani è morto, e non è solo, Tobagi è morto, perché Tobagi diceva non sono samurai invincibili i terroristi, e metteva paura ai terroristi e l'hanno ammazzato, quindi si muore anche, però si va avanti, e questa è la strada. Allora io ho voluto fare questa premessa perché le cose che io vi racconto di che cosa è avvenuto al Corriere della Sera 30 anni fa non sono cose che sono morte, sono cose che ancora gravano e partecipano alla situazione attuale che impedisce alla democrazia di funzionare con un giornalismo indipendente, con quello che serve. Quindi io vi ho fatto questa premessa perché quelle cose lì, che adesso vi racconto perché sono anche curiose, anche strane, abbiano il senso che devono avere pure per oggi. È successo che più di 30 anni fa, un certo giorno, il Corriere della Sera, dentro questa trasformazione che aveva incominciato a fare la parte del giornalismo libero. Guardate, è durato poco, sarà durato 2 o 3 anni, dopo il famoso 68, con i giovani che chiedevano un'altra società, agli inizi degli anni 70 arrivò al Corriere della Sera un giornalista che si chiamava Piero Ottone, e il Corriere della Sera incominciò a somigliare ai grandi giornali internazionali come il New York Times, il Washington Post. Ma guardate, sulle cose banali, quando c'era una manifestazione di piazza con i giovani dell'università insieme con gli studenti della scuola media superiore, andavano per le strade, fino a quegli anni là, i giornali pubblicavano il comunicato della questura e basta, dove i giovani erano tutti mascalzoni, tutti rompevano le vetrine, avevano fatto chissà quali cose, la polizia no, eccetera. Il Corriere della Sera allora incominciò a scrivere anche quello che diceva la Rosaria, cioè che i giornalisti andando in giro avevano guardato, visto, domandando a chi aveva partecipato, e veniva fuori che insomma la verità non era quella che sembrava inizialmente, ma era un'altra. Guardate che è poco, è semplice, basta andare a vedere, raccontare, domandare. È quello che fa l'ANSA, ormai in Italia quasi solo l'ANSA, cioè l'agenzia che va a vedere le cose e le racconta. Che cosa è successo? È successo che questo Corriere della Sera, il principale giornale del paese, io ho partecipato anch'io a questa spinta qua, è vero, ha cominciato a dire la verità, ma guarda, ma è mai possibile? Tutti gli ambienti del potere si sono organizzati contro, guardate che non è una favola, è nella storia, ma si sono organizzati contro in una maniera così sofisticata che nel giro di poco tempo, di alcuni anni, il Corriere della Sera è finito in mano a una proprietà occulta, segreta, nascosta. E i soldi di questa proprietà, sapete di chi erano? Della mafia. Guardate che io posso fare questa affermazione in pubblico perché questo a me me l'ha detto di persona Giovanni Spadolini, che ha sciolto la P2, che era una società, un'associazione segreta con i soldi della mafia entrata nel Corriere della Sera. Spadolini mi ha preso sotto braccio una volta venendo al Corriere della Sera, lui era stato direttore del Corriere, e mi ha detto, Raffaele, tu sei stato molto accanito a fare le cose, io credevo che eri esagerato, ma non eri esagerato. Ti dico una cosa che non sai, mi ha detto, che i soldi che sono entrati nel Corriere della Sera erano i soldi della mafia, e mi ha anche detto che qualche amministratore nel consiglio di amministrazione rispondeva più alla mafia che alla funzione editoriale. Questo è successo. Spadolini Giovanni era diventato presidente del consiglio e è l'uomo che si è ritrovato, dopo lo scandalo P2, davanti a questa cosa, che c'erano 960, poi lo vediamo un po' meglio, 960 persone iscritte in una setta segreta che era la loggia P2 massonica, ed erano generali, militari, funzionari dei ministeri, giornalisti, editori, diplomatici. Una bella congrega di persone che piano piano controllavano tutto il paese con dei progetti che poi io ho cercato anche di documentare con fatti materiali, perché io sono contrario alle opinioni, sono per i fatti materiali che parlano da soli. Spadolini era diventato presidente del Consiglio dopo lo scandalo P2 e lui la prima cosa che fece sciolse questa società segreta e disse: non è possibile che ci sia una società segreta nel paese, che praticamente piano piano sostituiva la democrazia del paese. Allora andiamo a vedere un po' meglio che cosa come com'è arrivata dentro a un giornale. Voi questo lo dovete capire, perché vi dico questo? Perché bisogna abituarsi ad avere sempre un atteggiamento critico sulle cose che si vedono. Guardate che noi siamo in una situazione in cui è difficile a voi farvi arrivare l'impulso per farvi vedere anche le cose. Tempo fa c'è stata per esempio una pubblicità della Fiat, che era una macchina, una Bravo mi pare, che era rossa, ma quel rosso era un rosso sangue in realtà, perché era una vernice rossa che colava. Ma perché? Perché la pubblicità usa il sangue, perché il sangue tira, così come Telemonte Carlo ha fatto un manifesto con una bella ragazza, con una lacrima, che era una goccia di sangue. Ma se nessuno vi dice che questa è una tecnica pubblicitaria per vendere di più, e voi piano piano, guardando quelle pubblicità, vi abituate che il sangue è normale, per cui domani se vedete uno morto ammazzato davanti a voi su una spiaggia e state sentendo la musica, magari poi continuerete a sentire la musica. La funzione del giornalismo è quella di aprire, di mettere la luce, di farvi capire, perché il mondo è un mondo complesso. La pubblicità non può che fare così, prende una cosa che funziona, però ci vuole qualcuno che ti dica: uè, guarda che qua le cose sono queste. Quello che è il rosso di quella macchina te lo stanno facendo sangue, così tu sei attratto. ma facendo questo, il mio bambino di 5 anni, poi quando cresce, come cresce? Succede un paese che va per aria. Guardate, l'altro ieri in una scuola del nord non hanno dato da mangiare a 9 bambini perché non avevano pagato la mensa. E una società che arriva a questo vuol dire che qualche cosa nel meccanismo dell'opinione e del senso comune non funziona, perché in nessuna parte civile del mondo, per nessuna ragione, si lasciano 9 bambini con pane e acqua con gli altri che mangiano. Vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona nella formazione dell'opinione corrente. E voi questo lo cambierete voi. Allora, andiamo a raccontare un momento che cosa è successo allora, perché questo lo so che è una cosa di 30 anni fa, ma è un meccanismo che merita conoscere e voi siete in grado di capirlo. È successo che la proprietà del giornale non è cambiata, era di Rizzoli a un certo punto, cambiarono il direttore Ottone, quello che aveva fatto il giornalismo, come vi ho detto, e ci hanno messo Antonio Di Bella, Franco Di Bella, scusate, è il figlio Antonio, che era iscritto anche lui alla P2. Una persona che cercava magari di combinare le cose insieme, ma purtroppo ha la responsabilità di avere portato il giornale alla. Ma come è diventata segretamente una proprietà? È diventata per vie molto complicate, cioè la proprietà è rimasta sempre di Rizzoli, che è una casa editrice normale, ma siccome Rizzoli aveva bisogno di soldi per cambiare le macchine, perché intanto si passava dal piombo alle altre cose, investimenti, e non gliele davano le banche, i pubblici poteri, i partiti. Perché? Perché il Corriere della Sera era uscito di senno secondo il potere, perché faceva quello che vi ho detto prima, dava le versioni di tutte le cose. Per poter comandare là dentro, loro che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a dare dei prestiti al giornale, e però hanno cambiato le regole per cui non comandava più il padrone, il proprietario Rizzoli, ma comandavano quelli che avevano dato i prestiti. Veniva dall'estero, facevano accordi segreti. Guardate che io, lavorando per la commissione P2 parlamentare, e ho fatto un lavoro di 376 pagine per Latina Anselmi, per la commissione parlamentare che è ancora là, ho scoperto delle cose allucinanti. Ho scoperto che quando, per esempio, quelli hanno dato i prestiti al giornale, hanno fatto delle piccole carte dove dicevano: ah, ma il capo dell'economia lo nominiamo noi all'estero attraverso la Mount Edison International prima. Per cui, insomma, la gente normale andava a comprare il Corriere della Sera sapendo che comprava un giornale con l'editore Rizzoli, con i giornalisti che facevano i giornalisti. In realtà, sotto traccia, veniva avanti una proprietà che poi formalmente comandava pure, perché quelli che davano i prestiti si facevano dare i pegni, andavano alle riunioni e comandavano loro. Questa situazione, voi dite, ma i giornalisti che ci stavano a fare non si sono accorti? No, ahimè, è difficile, non ci siamo accorti. Avvenivano delle cose strane e queste cose le contrastavamo. Per quello io dico, guardate che se voi siete capaci e caparbi, voi le cose le contrastate. Però avvengono. Per esempio, durante il terrorismo c'era uno degli uomini iscritti, il cui nome, perché lui ha confessato di aver fatto questo errore, era Maurizio Costanzo, che adesso è tornato anche alla RAI. Maurizio Costanzo faceva il direttore di un giornale che si chiamava Occhio, che faceva parte del Corriere della Sera. Beh, un bel giorno lui scrisse una nota che io ho messo in queste carte che ho portato poi in Parlamento, che non è conosciuta, una nota che vi leggo due righe, perché io ho conservato la bozza e l'ho messo là dentro, eccolo qua. Lui ha scritto: è guerra. Era stato rapito un certo D'Urso, che poi per fortuna non è morto ma è stato liberato, e dice Costanzo in questo pezzo che stava per uscire sul giornale Occhio: il codice di guerra va rimesso in vigore. Rendiamoci conto che abbiamo un nemico in casa e perciò è necessario rinunciare temporaneamente ad alcune garanzie costituzionali per snidarlo e neutralizzarlo. Praticamente stava per uscire sull'Occhio un articolo di fondo che diceva: siccome c'è il terrorismo, noi sospendiamo la Costituzione. Ma questa era la P2, era la proprietà occulta che aveva dei disegni che qua sono documentati. Guardate che non è documentato in nessun altro modo, ma questo è un documento. Costanzo, i giornalisti, vedete, sempre il singolo riesce, ha detto: ma noi che stiamo scrivendo, siamo pazzi? Si sono riuniti, l'hanno chiamato al telefono e Costanzo ha detto: ah, mi sono sbagliato, sono uscito pazzo, perché mi sono emozionato, ho scritto una sciocchezza, e non è più uscito. Però io ho conservato la bozza e questo documento di 376 pagine, che piano piano, insieme con tutti i colleghi responsabili, io abbiamo messo insieme, diciamo, è una documentazione che racconta e descrive che cosa volevano fare questi 963 personaggi che si erano impadroniti anche del principale giornale del paese. Guardate che le cose che loro hanno fatto erano incredibili, perché ci si cadeva dentro con grande facilità. Per esempio, ci fu un terremoto nell'Irpinia nel 1980. Io ho ricostruito con l'aiuto delle persone del giornale che cosa era successo al Corriere della Sera. È successo che il capo di Stato Maggiore, che non c'entrava niente col giornalismo, che era un certo Torrisi, era in contatto costante col giornale perché stava sviluppando l'idea che dovevano essere i militari a salvare le cose e che i civili non andavano bene. Se voi prendete il Corriere della Sera di allora, cosa che io ho fatto con questo lavoro, e guardate le pagine, vi viene da ridere, perché le pagine sono piene di enfasi sulla finalmente arrivano i militari, soldati abbracciati ai sindaci, sostituiti i sindaci dai soldati, e tutto questo non era il giornalisti che raccontavano la verità, ma era il capo di Stato Maggiore Torrisi, che in contatto costante col giornale, cose che io poi ho documentato, faceva scrivere al giornale questo per poter piano piano spostare il significato della democrazia italiana verso qualche cosa che non partisse dalla verità, ma una democrazia un po' autoritaria. Ci sono mille prove in questo documento che si andava verso qualche cosa del genere. Vi leggo quattro titoli e voglio esercitare la vostra sensibilità e intelligenza, perché noi non l'abbiamo avuta allora. Guardate un po' questo. Allora, titoli. Allora, il Corriere della Sera è un grande giornale di grande prestigio. Ha un linguaggio, voi avete a che fare col linguaggio a scuola, no? Un linguaggio che necessariamente è un linguaggio serio. A un certo punto il Corriere della Sera ha cominciato a scrivere degli articoli in prima pagina che avevano dei titoli con un linguaggio che, visto adesso, uno dice: ah, ma qua c'è qualche cosa di molto strano. E guardate come erano i titoli. Uno era... scusate. Allora, l'occhiello, sapete che cos'è l'occhiello? È quello che sta sopra il titolo, no? Dice: le cose che non vanno. Titolo: la giustizia umiliata, segnatevi umiliata, la scuola rotta, le piaghe della sanità. Ognuno di questi era un articolo di fondo, poi io vi racconto. La polizia liquefatta. Allora, noi non siamo stati abbastanza intelligenti, non abbiamo capito al momento, ma adesso chiunque di noi lo capisce, che questo non era normale. C'era qualcuno, come un burattinaio, che da sopra muoveva le file per far dire al principale giornale del paese, autorevole, che non usa un linguaggio così, di dire guardate che questo paese c'ha la polizia liquefatta, le piaghe nella sanità, la scuola rotta, perché si voleva promuovere qualche cosa di diverso. Io poi nell'indagine che ho fatto per il Parlamento, così piano piano sono andato a chiedere a tutti quanti e ho scoperto che questi articoli non erano fatti al Corriere della Sera, ma arrivava un foglietto dalla P2, da Gelli, con scritto quello che c'era. Poi veniva chiamato uno scrittore e gli diceva questa è la scaletta, questo è il titolo e andava sul giornale. Allora, questa realtà qui è una realtà lontana. Perché? Perché con la forza di questo paese, insomma, si è chiusa quella partita lì di 963 persone che tutte insieme, qualcuno consapevolmente, qualcun altro di meno. Perché, per esempio, il direttore del giornale dice, quando sono uscite le liste, ma io non c'entro niente, non c'entro niente, poi è uscita fuori una sua lettera a Gelli in cui lui si metteva a disposizione, Gelli era il capo di questa loggia massonica segreta. Personaggi di allora sono stati contenuti, i processi non hanno dimostrato il carattere criminale completo di tutto questo, però ce n'è abbastanza per capire qual era la progettualità. Una sentenza c'è stata perché la P2 e Gelli hanno, ed è documentato, orientato e deviato le indagini per quanto riguardava la strage dell'Italicus. Quindi, insomma, non era un club solo di affari, era anche un club di affari questa roba qua. Qual è la lezione che noi dobbiamo ricavare da questo? Perché è fondamentale capire, intanto, che di fronte anche alla peggiore situazione, quello che vi dicevo prima, la capacità di uomini liberi e autonomi vince. Però dobbiamo anche, l'altra verità, sapere che la realtà che dobbiamo superare non è semplicissima. Guardate che le eredità di quella situazione là sono tuttora presenti. Non è che comanda quella realtà lì, però come dei fili ritornano. Ci vuole l'indipendenza, quella che porta Rosaria, che va, vede e racconta, costa.